What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Coda. Questa mattina, sul presto, l'esercito israeliano ha preso il controllo del valico di Rafah dal lato palestinese.
Archi Philadelphia, USO, Degel Israel.
Un carro armato ha sfilato lungo il confine che separa la città più a sud della striscia di Gaza dall'Egitto. Il carro armato aveva issata in cima una bandiera bianca e blu con la stella di Davide di dimensioni mai viste, esageratamente grande. Nello stesso momento un altro carro armato ha preso un poco di rincorsa e si è lanciato contro l'installazione I Love Gaza, quella con le grandi lettere rosse laccate e un cuore al posto della parola love, che siamo abituati a vedere anche in tante città europee. L'ha distrutta. Un altro soldato ha issato la bandiera israeliana al posto di quella palestinese sul checkpoint di frontiera. Gli israeliani hanno invaso un pezzo dell'unica grande città Gazawi che fino a questo momento avevano risparmiato e che ospita più di un milione di profughi che vivono in strada o in tende di plastica. Negli ultimi giorni il traguardo del negoziato era sembrato più vicino che mai. Le speranze per un cessate il fuoco nella striscia sono state accese, deluse e riaccese, senza una spiegazione chiara. La confusione non è mai stata evidente come ieri sera, quando Hamas ha detto di aver accettato la proposta di tregua. Pochi istanti dopo, sono cominciate a piovere su Rafah le prime bombe israeliane che aprivano la strada ai carri armati.
Sono Cecilia Sala e questo è Stories.
Dobbiamo tenere a mente una cosa. Entrambi i leader non hanno molto da guadagnare a mettere davvero fine a questa storia. La fine della guerra e l'inizio della fase 2, con ogni probabilità, segnerà la fine del mandato da primo ministro di Benjamin Netanyahu. Lo vedrà in un tribunale in Israele e forse davanti alla Corte Penale Internazionale dell'AIA per crimini di guerra. La fine della guerra e l'inizio della fase 2 a Gaza, la ricostruzione, non avrà come protagonista il leader di Hamas, Yahya Sinwar, che è abituato ad essere il capo indiscusso della striscia. Sia il primo capo, sia il secondo, ne usciranno meno potenti di quanto sono ora. Non hanno davvero fretta. Partiamo da Hamas. Quando ieri sera il capo del gruppo che vive in Qatar ha detto di aver accettato il patto per il cessate il fuoco, molti hanno pensato che si trattasse dell'accordo proposto dall'Egitto che era sul tavolo in quel momento, e a cui Israele, su pressione americana, aveva già detto sì. Era un pensiero logico. Dopotutto Hamas era chiamato a rispondere entro una settimana a quella proposta, ma ha scartato. Ieri sera ha detto sì a un documento diverso, non a quello che si stava discutendo da settimane. La proposta che si stava discutendo, che Israele aveva accettato, era formulata in tre fasi e si può riassumere così. Prima fase, 40 giorni prorogabili. Cessate il fuoco, ritiro progressivo delle forze israeliane verso est, lontano dalle aree densamente popolate e vicino al confine tra Israele e Gaza. In sincrono, il rilascio di 33 ostaggi e in particolare le donne, sia civili sia soldate, gli anziani di 50 anni o più e i bambini di 19 anni o meno. Tre ostaggi vengono liberati il primo giorno, poi altri tre ogni tre giorni fino al 33esimo giorno. In cambio, assieme al cessate il fuoco e al ritiro progressivo, Israele rilascia un numero concordato di prigionieri palestinesi, un numero che alcune fonti hanno indicato in più di 1000. Israele si impegna a non arrestare i prigionieri palestinesi liberati per la stessa accusa per la quale erano detenuti. Durante questa fase, gli aiuti umanitari aumentano. Sono 500 camion al giorno, inclusi 250 camion verso l'area più distrutta, il nord di Gaza, e 50 camion di carburante. dal 14° giorno. Anche i combattenti feriti di Hamas possono viaggiare attraverso il valico di Rafah per ricevere cure all'estero. Il 16° giorno i negoziatori iniziano a parlare non più di come raggiungere un cessate il fuoco temporaneo, che a quel punto c'è già, ma di come tornare a quella che nel documento viene definita una calma sostenibile, di lungo periodo, nella striscia di Gaza. Ok, questa doveva essere la prima fase. A questa proposta Hamas non ha ancora risposto. La stessa proposta prevede una seconda fase di 42 giorni in cui le disposizioni per il ritorno a una calma sostenibile vengono annunciate pubblicamente ed entrano in vigore. Hamas libera anche tutti gli uomini israeliani vivi, in cambio di un altro gruppo di prigionieri palestinesi. Israele ormai si è ritirata completamente dalla striscia di Gaza e comincia la fase 3. La fase 3 prevede lo scambio di tutti i corpi e delle spoglie di entrambe le parti e l'inizio del piano quinquennale di ricostruzione della striscia. In questa fase, la parte palestinese si astiene dal costruire infrastrutture militari. La seconda e la terza fase sono un po' fumose, ma è inevitabile perché avrebbero dovuto riempirle di contenuto i negoziatori mentre era in corso la fase 1, il cessate il fuoco di almeno 40 giorni. C'è una cosa in questa proposta che Israele ha già accettato. C'è scritto nero su bianco che a Gaza non ci saranno colonie illegali e che la presenza israeliana nella striscia sarebbe cessata totalmente circa 80 giorni dopo quello in cui Hamas avesse detto sì. Questo sì, ieri sera, non è arrivato. Hamas ha rilanciato e questo significa rischiare di ricominciare da capo senza avere quelle garanzie da parte di Israele. Intendiamoci, entrambe le parti avrebbero comunque potuto sabotare il piano in modi diversi, in qualsiasi fase. Il primo a sabotare il patto è stato il primo ministro israeliano quando ha detto: invaderemo Rafah con o senza un accordo. Gli hanno fatto eco gli altri sabotatori nella dirigenza dei gruppi armati palestinesi che si sono messi a sparare missili da Rafah proprio nel momento in cui il mondo, decine di migliaia di israeliani in piazza, un bel po' di militari israeliani, l'amministrazione Biden, dicevano a Netanyahu: non invadere Rafah. È una carneficina di fronte alla quale non abbiamo intenzione di tacere. Sacrifica gli ostaggi israeliani e non ha senso dal punto di vista militare. Sai benissimo che quei 4 battaglioni di Hamas che citi sempre non sono fissi. Sono migliaia di uomini che si spostano e non stanno lì ad aspettare l'invasione dopo che l'hai minacciata per settimane. Hamas, lanciando razzi da Rafah in quel momento, ha voluto dire: in realtà qui noi ci siamo ancora e spariamo ancora. Un assist agli estremisti israeliani. Hamas e Netanyahu, Ben-Gvir e Smotrich si parlano a distanza con questo tipo di azioni e dichiarazioni in un'alleanza perversa che mette in difficoltà i capi dei servizi segreti che negoziano al Cairo. A un certo punto i mediatori del Qatar hanno sbroccato e hanno detto alla stampa: i negoziati di per sé funzionano, ma in Israele e nella striscia ci sono dei sabotatori che vengono fuori sempre sul più bello. Quando qui, noi, ce l'abbiamo quasi fatta. Se Israele aveva accettato la proposta egiziana è stato per la pressione americana. Il giorno in cui, per la prima volta dal 7 ottobre, gli Stati Uniti non hanno messo il veto per fermare la richiesta di cessate il fuoco dell'ONU, qui avevamo detto: vedremo se fanno sul serio quando fermeranno la prima spedizione di armi. Joe Biden alla fine lo ha fatto, ha fermato per la prima volta il carico di bombe americane che stava per partire per Israele. Quindi, fine del veto alle Nazioni Unite, fine dell'immunità americana garantita per i battaglioni che compiono crimini, come il Giudea per sempre, di cui abbiamo parlato 2 settimane fa, e ora fine anche degli aiuti militari garantiti a prescindere. Ieri, nel giorno in cui si ricorda l'Olocausto, Netanyahu ha detto una bugia. Ha detto: se non proteggiamo noi stessi, nessuno al mondo lo farà. Non possiamo fidarci delle promesse dei gentili. Ingrato, ma soprattutto bugiardo. Israele e gli israeliani non si sentirebbero al sicuro senza gli F-35, le bombe e soprattutto le garanzie americane. L'operazione a Rafah è soltanto agli inizi. Il negoziato non è ancora naufragato e può ancora fermarla, ma è pieno di incognite. L'unica cosa acclarata è il talento dei capi non soltanto nel far strage di civili del nemico, ma di mettere in pericolo i propri. Sto Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Martina Conte. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.